4 Mattino.
Ancora buongiorno e buon venerdì 4 gennaio, vi ricordo i canali social di 24 Mattino, venerdì 3 gennaio e buongiorno e buon anno da Giulia Crivelli, i canali social di 24 Mattino, Twitter, Facebook e Instagram, e tra l'altro potete seguirci in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook, sul sito e l'app della radio. Quindi facciamo come sempre questa coda di rassegna stampa. Abbiamo parlato del tema di come affrontare l'immigrazione, quindi c'è anche tutto il versante accoglienza. C'è un'inchiesta oggi di Eleonora Camilli sulla Stampa intitolata L'accoglienza in frantumi. Secondo i dati del Viminale, solo 38.000 richiedenti asilo su 134.000 sono inseriti in progetti di integrazione. L'allarme degli operatori del settore: il governo punta su grandi centri dove non si insegna neanche l'italiano. Il tema appunto di come avviare un processo di integrazione. E poi vi segnalo un intervento di Karen Picucci, che è una ginecologa che lavora nel centro di maternità di Emergency a Dhanaba, nella valle del Panjshir in Afghanistan. Sempre sulla Stampa, e l'intervento è intitolato «Nell'Afghanistan che combatte le ONG, partorire è diventato sempre più pericoloso». Nel centro di maternità di Emergency lavorano 287 dottoresse che sono riuscite ad assistere 87.000 nascite. Ora i talibani vietano il lavoro delle locali, delle cittadine afghane, negli enti no profit. Senza studi nessuna sarà più medico o infermiera. E naturalmente vi ricordo, settimana scorsa è intervenuto qui a Radio 24 Marco Gnada, che è fondatore insieme alla moglie della Argosha Faraway School, una piccola ONG, come lui stesso dice, che si occupa soprattutto di costruire scuole in Afghanistan per bambine e adolescenti. Potete trovare tutto online, e anche lui ha naturalmente parlato del fatto che in particolare l'ONG Argosha riesce a continuare il suo lavoro, ma che questa condizione delle donne continua a peggiorare in senso più generale in Afghanistan. A proposito di situazioni invece economiche gravi, ho trovato interessante il racconto da Mosca di Giuseppe D'Amato sul Messaggero, intitolato «Prezzi record e operai spariti, la crisi che la Russia nasconde». Lo stop al metano venduto all'Unione Europea è l'ultimo colpo. I rincari pesano sulle famiglie, persino le patate coltivate a Mosca, ma con semi americani, sono quasi un lusso, e l'inflazione è arrivata al 20%. Poi, visto che Firenze è una delle città dove ci sono più affitti brevi, dove ci sono state anche più proteste, polemiche per l'eccessiva presenza di bed and breakfast o appunto affitti brevi e l'utilizzo di piattaforme come Airbnb, vi segnalo dal Quotidiano Nazionale, in particolare dalla Nazione, rivoluzione affitti brevi, proprietari e corsa alla cosiddetta targa, cioè il nuovo CIN, il codice identificativo nazionale, che è entrato in vigore da ieri. Controlli a tappeti, 8 su 10 però sono già in regola. E vi segnalo anche che sicuramente il turismo, quante volte lo abbiamo anche sentito definire come petrolio insieme al patrimonio culturale, artistico, storico dell'Italia, quindi petrolio dell'Italia, però c'è questo tema anche dell'over tourism, cioè il turismo benissimo che cresca, però fino a dove può crescere il turismo in un paese comunque dove alcuni luoghi, mete preferite dei turisti, sono molto fragili, Venezia in primis, ma anche Firenze. Vi segnalo dall'Avvenire la storia di un ex generale israeliano. Si chiama David Agmon, la racconta Lucia Capuzzi, inviata a Gerusalemme, i 100 giorni senza cibo del generale. Il militare è in sciopero della fame da settembre davanti al Parlamento, a lui si sono unite alcune decine di persone, chiedo a tutti di venire qui e bloccare il paese fino al ritorno degli ostaggi o a un ennesimo per Israele voto anticipato. Quindi proseguono in Israele le proteste di una parte della società per le politiche del governo guidato da Benjamin Netanyahu. Vi segnalo che sono praticamente solo i giornali, diciamo, di orientamento conservatorio di destra ad aggiornarci sull'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Su Il Giornale appunto Pasquale Napolitano racconta quei 26 spostamenti illegali che inguaiano Alemanno. Nell'ordinanza che ha portato in cella l'ex sindaco di Roma ci sono alcune false giustificazioni. Il caso, per esempio, di un locale in Calabria, un'intercettazione che riporta queste parole di Alemanno: ma che io vengo da Roma a ristrutturare un bar, dai su, trova una qualsiasi altra impresa. Insomma, la situazione per Alemanno, anche se alcuni contestano l'estremità della misura dell'arresto, non sembra di facile risoluzione. Con questo però ci lasciamo per un breve aggiornamento sulla viabilità e poi iniziamo con i nostri approfondimenti di 24 mattino.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e do il buongiorno anche a un amico e collega, Giampaolo Colletti, che spesso, insomma, è ospite di Radio 24, ma praticamente ogni lunedì scrive e pensa e poi appunto compila, diciamo così, la pagina di marketing che esce sul Sole 24 Ore. Tra l'altro la prossima, quella dell'Epifania del 6 gennaio, si parlerà proprio, ci hai svelato, di trend social. Ma tra l'altro tu sei anche direttore di Startup Italia, insomma grande esperto di marketing e innovazione, e con questa rivoluzione digitale che, diciamo, cioè, in cui siamo immersi, ma sicuramente dal 2000 le tante evoluzioni del marketing tu ce le hai raccontate in tutti questi anni. Ecco, guardiamo quindi al 2025, lo facciamo anche grazie a questa nuova edizione di Think Forward, che è un'analisi annuale che individua i trend di comportamento delle persone che influenzeranno la comunicazione dei brand, e naturalmente tutto passa dalla comunicazione social. Buongiorno Giampaolo e prima di tutto buon anno anche a te.
Buongiorno, buongiorno Giulia, buongiorno radioascoltatori e buon anno a voi.
Senti, quindi che cosa ci possiamo, insomma, aspettare da questo intreccio di necessità sempre di comunicare per le aziende, i nuovi mezzi e anche le nuove tendenze, poi vedremo se verranno confermate nel corso dell'anno.
Ma potremmo dire, Giulia, che forse è la volta buona, nel senso che qualcosa sta cambiando nell'universo dei social media anche rispetto alle vetrine patinate di un tempo, no? Alle piattaforme di mero esibizionismo. Gli addetti ai lavori parlano di un passaggio dalle metriche di vanità alle metriche di autenticità, perché insomma c'è un trend che sta emergendo, che è quello di nuova intimità, cioè gruppi a numero chiuso, conversazioni attraverso il direct message, quindi conversazioni private. Anche i gruppi di WhatsApp non sono più quelli ovviamente numerosi, e quindi c'è una tendenza quasi a ritrovarsi in una via più intimistica. E questa rivoluzione, scrivono gli analisti, arriva soprattutto da quella generazione Z che noi tante volte anche sulle pagine del Sole con Fabio Grattagliano abbiamo definito inafferrabile, e però ci sta dando forse una lezione di quello che è un po' l'uso dei social prima dell'abuso odierno dei social, cioè piattaforme di confronto in un numero ristretto, quindi meno siamo e meglio stiamo, potremmo dire. Ecco.
E forse più davvero comunichiamo e ci ascoltiamo, perché poi diciamo che il grande tema è sempre quello di usare le piattaforme come modo per raccontare, dire con chiarezza e brevità le proprie opioni, ma anche di insultare, diciamocelo, no? Ci sono gli ascoltatori che dicono che dovrei smettere di citare i messaggi di critica, ma intanto ringrazio tutti quelli che invece mandano messaggi positivi. Ma mi colpisce, cioè una cosa che io faccio, non essendo una generazione Z né quella che arriva, la beta, sono del 1969, penso sempre, ma quando io avevo 16-17 anni, anche più, io non mi sarei mai sognata, per esempio, di insultare dal vivo una persona come oggi si fa sui social. Quindi, diciamo, però speriamo forse che questa fase sia in declino, che forse ci sia un uso più positivo, ecco, di questo grandissimo strumento di comunicazione che sono i social network. Io lo sento dire spesso da Simone, insomma, quante scoperte ci aiutano a fare i social network, quanti mondi ci aprono, e quindi i vantaggi sicuramente ci sono. Poi ci sono, come in tutte le cose, anche i lati negativi, che forse però appunto saranno proprio i giovani a scartare.
Eh sì, la via di fuga, Giulia, da quello che emerge, insomma, è legata alle famose nicchie, a gruppi ristretti, anche per allontanarsi da quell'idea di quasi impunità degli haters, perché poi alla fine Tanti anni si è parlato del far west che diventa far web, però così non è, perché quel mondo altro è un mondo che invece ci appartiene, non si possono non rispettare le regole del gioco. E quindi molti giovani approdano ovviamente su questi gruppi chiusi. C'è questo pezzo straordinario di Sarah Wilson sull'Harvard Business Review che parla dei nuovi falò digitali, cioè i nuovi consumi online ruotano attorno a questo concetto che sono questi falò digitali dove ci si ritrova tra amici come nei vecchi falò, insomma, d'estate attorno al fuoco nelle spiagge di un tempo, e quindi lì ci si confronta, ma ci si confronta tra simili, ed è questo l'altro aspetto, insomma, negativo, perché alla fine il confrontarsi tra simili valorizza quelle che sono le stanze dell'eco e quindi valorizza e amplifica la propria opinione. Questo è uno dei rischi di questa evoluzione anche dei social media.
Senti, questa idea di una internet che naturalmente è una creazione artificiale, però che può diventare più umana e vivibile, e questi trend identificati dal report Think Forward, allora questo primo, naturalmente alcuni ascoltatori si arrabbieranno perché stiamo usando troppe parole inglesi, ma purtroppo l'analisi è fatta in inglese, quindi questo primo trend, Primal Renaissance, ecco, spiegaci che cosa potrebbe essere questa rinascimento, come potremmo dire, fondamentale, primal,
Eh sì, è
aiutami.
proprio una ripartenza, una rinascita. Tra l'altro, la ricerca cita una copertina straordinaria del New Yorker che pochi mesi fa aveva messo proprio in prima pagina questa Gioconda, la mitica Gioconda, quella più fotografata al mondo, che però provava a ripararsi il viso, quasi diciamo allontanandosi dai flash dei fotografi, non soltanto professionisti, ma dalla gente comune che l'ammira costantemente al Louvre a Parigi. E però è un segno quasi di ripartenza, di rinascita, quindi di allontanamento. Allontanarsi dalle pratiche forse oggi un po' obsolete della vetrine, diciamo, dei social per ritrovare un po' se stessi. Noi nella pagina proprio di lunedì parleremo di mindful marketing, un'idea di consapevolezza, cioè lasciare il segno. Questo nuovo approccio anche di intimità, di gruppi ristretti, ci porta un po' a questo. Tra l'altro c'è un'altra ricerca che è uscita pochi giorni fa, Accenture, che ci dice come il 42% degli intervistati attribuisca la propria esperienza più piacevole dell'anno a qualcosa legato alla vita reale e quindi non soltanto a qualcosa legato all'esperienza digitale. Questo ci fa riflettere anche forse su un ritorno alle esperienze reali rispetto anche contrapposte a quegli smartphone sempre connessi, anche se poi
Certo.
guardando quello che avviene nel mondo non è poi sempre così, forse è un auspicio oltre che una necessità, ecco.
E poi a proposito appunto dei grandi trend, questo low stakes social, cioè l'idea che ci sia più leggerezza, più evasione, è la ritrovata passione per i Pokémon, che io mi ricordo benissimo, ma mi ha molto colpito e così dato un'iniezione di ottimismo questa idea dell'intentional consumerism, cioè l'idea che le nuove generazioni, io lo vedo con i miei nipoti che sono per carità un micro osservatorio, però che hanno 20, 18 e 12 anni, e li vedo che qualsiasi cosa o insieme a me o anche da soli comprino, lo fanno davvero in un modo più consapevole, anche naturalmente inserendo la acquisto nella possibilità che hanno i consumatori di fare consumi più sostenibili socialmente e ambientalmente. Questo mi sembra una cosa molto positiva.
È una cosa positiva e straordinaria anche perché costringe le organizzazioni, le aziende, le grandi, ma anche le più piccole, a ripensare anche la propria catena di creazione del prodotto, del servizio. Bisogna valutare anche tutti gli elementi, gli ingredienti, le componenti di creazione. E questo interroga anche tutta la filiera, quella che viene definita spesso supply chain. In che modo si può creare valore rispetto agli interlocutori che contribuiscono a creare un prodotto, un servizio? Quindi queste nuove generazioni preferiscono beni utili e duraturi. Quindi prestando maggiore attenzione anche a forme di investimento, anche alternative. Quindi c'è l'idea di riuso, di riciclo e tante aziende di eccellenza oggi stanno puntando anche su questo in maniera anche, voglio dire, quasi controcorrente rispetto a un'idea consumistica del passato. Ed è una tendenza che sta abbracciando le nuove generazioni, ma che si dice possa anche coinvolgere quelle un pochino più mature, quindi portarle verso questa nuova idea di mercato sostenibile e responsabile.
Tra l'altro c'è questo esempio della, appunto, lei si autodefinisce l'influencer underscore onesta, che perché il grande mondo degli influencer, che tra l'altro verrà regolato maggiormente nel 2025 in Italia, sì, non solo, quindi non basta semplicemente mettere sotto l'hashtag ADV, cioè segnalare che tra la persona che sta consigliando un prodotto e il marchio del prodotto c'è un rapporto di consulenza, quindi è pagata per dare un consiglio positivo, e per esempio appunto l'influencer onesta che fa recensioni imparziali di prodotti beauty. Tra l'altro ricordiamolo, si è abbassata tantissimo l'età dei consumatori di prodotti beauty, lo avrete notato anche voi in qualsiasi catena di grandi magazzini, l'altro giorno l'ho visto persino da Tiger, c'è un reparto di prodotti beauty, quindi sicuramente un settore in forte crescita. A maggior ragione ha bisogno di trasparenza, e lei per esempio appunto sottolinea che dà consigli ma senza essere a libro paga, diciamo, dei marchi che consiglia, e anche questo insomma sarebbe un bel cambiamento.
Beh, un cambiamento radicale, anche perché interroga i marketer, coloro che decidono gli investimenti delle aziende, anche rispetto a una relazione più trasparente con i creator, che diventano, Giulia, sempre più verticali, tematici, ed è un po' la nuova frontiera dopo ciò che è successo ormai un anno e pochi giorni fa con il Pandora Gate. Cioè, in realtà il fenomeno della creator economy, cioè la creazione di contenuti da parte di questi influencer, è sempre forte, ma non siamo più di fronte a quei fenomeni necessariamente da milioni di followers, ma figure più di nicchia e quindi più autorevoli per ambiti sempre più specifici, perché diventano competenti e quindi vengono riconosciuti come con autorevolezza rispetto a coloro che acquistano, in quella che viene chiamata coda lunga degli acquisti, quindi le famose nicchie di consumo.
Una cosa che mi incuriosisce però è, tu appunto che tanti anni che segui il settore, abbiamo parlato sostanzialmente fino adesso solo di strumenti digitali, però il marketing continua a avere, o forse tornerà ad avere anche degli sbocchi fisici molto concreti, no? L'abbiamo visto con il ritorno agli acquisti nei negozi dopo l'ubriacatura dal web, quindi forse anche qui si trova un nuovo equilibrio, più tecniche più tradizionali che si mischiano con quelle più innovative.
Assolutamente, la tendenza è proprio questa, cioè a ibridare queste piattaforme che non sono più soltanto digitali, social, ma anche fisiche. Quasi una ritrovata presenza della componente fisica, quindi di ritrovo, di confronto, che si alimenta grazie al digitale. Ma sai, anche banalmente quel fenomeno, anche molto spinto da tante aziende, grandi e piccole, dell'utilizzo del QR code, non è altro che la valorizzazione di prodotti, di servizi che ci riportano a un'esperienza fisica, però poi ci permettono di traghettare su una componente digitale. Si parla spesso di on-life, mondi online che però rivivono offline, e quindi paradossalmente questa potrebbe essere la nuova era dei punti vendita, dei negozi, ecco, quindi una ritrovata scoperta di quei luoghi di acquisto.
Ecco, ultimissima cosa che ti chiedo, appunto si sta cercando faticosamente di darsi delle nuove regole, quindi lo fanno alcuni paesi, lo ha fatto anche l'Italia, secondo te anche qui qual è il confine? Perché poi troppe regole forse, a parte che sono difficili da applicare, e poi sono anche difficili da applicare eventuali sanzioni, però forse anche in questo non bisogna esagerare, anche perché spesso le regole sono fatte, pensate da generazioni che non fanno lo stesso uso dei social network che fanno quelle più giovani.
Eh sì, questo è correttissimo, è pur vero che ci troviamo in una situazione di sbornia digitale, noi lo scriveremo proprio lunedì citando come fotonotizia una campagna straordinaria dell'operatore di telefonia mobile Vivo indiano, che racconta l'utilizzo dello smartphone a tavola, in famiglia, da parte non soltanto dei più piccoli, che vengono incentivati all'utilizzo dello smartphone, ma anche dei grandi, e c'è questa ricerca che interroga le nostre coscienze. 70% dei bambini intervistati in India sostengono che l'uso eccessivo del telefonino aumenta il conflitto tra loro e i genitori, ma paradossalmente 9 genitori su 10, mamme e papà, ritengono che la connettività non consenta loro di interagire in modo significativo con i figli. E questo è davvero un tema non solo di educazione, ma anche di educazione familiare, ma anche di educazione all'utilizzo,
certo,
degli strumenti digitali.
Perché poi alla fine c'è una parte di noi che si rende conto di questo, e poi alla fine però se tu vai in un ristorante vedi che tutti tirano fuori questi maledetti telefonini. Grazie mille a Gianpaolo Colletti, naturalmente ti leggiamo quasi sempre ogni lunedì, e ci hai dato anche qualche anticipazione sulla pagina che uscirà lunedì prossimo, il 6 gennaio. Naturalmente buon anno, grazie ancora per la
grazie
tua
ancora,
disponibilità
Giulia.
E a presto.
A prestissimo, grazie.
Noi ci fermiamo solo un attimo, ma poi abbiamo un altro super ospite che è Enrico Pagliarini, ma prima una brevissima pausa.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon venerdì 3 gennaio, buongiorno Enrico Pagliarini.
Buongiorno.
Appena sentito nel GR, ma oggi sei multitasking, quindi quale persona più adatta di te per anche aiutarci a capire un po' quali saranno i trend della tecnologia nel 2024, nel 2025, perché tu hai condotto e continuerai a condurre una trasmissione che si chiama appunto 2024. Su questo abbiamo molto parlato, anche scherzato, cioè sul fatto che adesso che è arrivato è finito il 2024 e la trasmissione continuerà a chiamarsi 2024.
Non so se sono autorizzato a svelare questa cosa. Devo dire che nel corso, perché da praticamente il primo gennaio dello scorso anno che chiediamo anche agli ascoltatori che cosa pensassero del titolo, non sono pochi, anzi sono molti quelli che scrivono dicendo: ah, perché 2024 era l'anno? Non era un gioco di parole legato a Radio 24, cioè 2000 come millennio, e perché Radio 24 è nata nel 1999, ma alla fine, quindi di fatto siamo nati nel nuovo millennio. E quindi attorno a questa considerazione abbiamo fatto molti pensieri, abbiamo usato anche un po' di tecnologia. Pensa che, e così introduciamo uno dei temi il tema forse di quest'anno, abbiamo fatto anche dei focus group con l'intelligenza artificiale, perché si possono creare delle persone virtuali basate su caratteristiche di persone vere e moltiplicarle per N. Ed è una cosa che è stata già verificata sul campo, mettendo a confronto focus group reali con focus group fatti con l'intelligenza artificiale, e la cosa funziona abbastanza bene. E per chi fa questo mestiere
vedremo insomma quanto come queste sorprese che ci riserverà il 2025 per 2024, che tra l'altro lo ricordo, insomma tu vai in onda al venerdì, non so se resterà uguale
non questo, perché siamo ancora in palinsesto
successivo, quindi il 10,
con una breve anticipazione, poi domenica alle 14,
esatto. E io sono un'affezionatissima ascoltatrice, perché tutte le volte mi si aprono dei mondi. Però detto questo, hai citato l'intelligenza artificiale, parliamo naturalmente di intelligenza artificiale generativa, perché se per intelligenza artificiale intendiamo semplicemente la capacità che hanno i computer da tanti anni di fare calcoli più velocemente di quanto possiamo fare noi, insomma questo succedeva già. Poi però quasi 2 anni fa arriva ChatGPT, che poi è stata seguita da tanti altri programmi, ChatGPT di OpenAI, poi naturalmente tanti altri, e ci si apre questo mondo della generazione di contenuti. Cioè qui siamo in un altro, abbiamo fatto un passo avanti enorme. E tu dicevi, io a volte dico mamma mia ormai basta intelligenza artificiale, ne parlano tutti, però in realtà è stato il tema del 2024 e ci dicevi sarà anche quello del 2025.
È abbastanza inevitabile, perché non ci sono all'orizzonte almeno grandissime novità su altri prodotti, e tutti i produttori di tecnologia, da quelli che fanno i telefonini a quelli che fanno le automobili, a quelli che fanno anche strumenti molto più sofisticati che vanno in azienda, robot aziendali, prodotti medicali, stanno tutti introducendo gradualmente, più lentamente rispetto alle attese, intelligenza artificiale. E hai fatto benissimo a sottolineare che stiamo parlando di intelligenza artificiale generativa, per distinguerla da quella che conoscevamo già da anni. E se vogliamo un aspetto positivo di tutta questa sbornia, perché effettivamente è un po' una sbornia, ma succede sempre quando ci sono tecnologie nuove molto affascinanti, perché sono affascinanti, un aspetto positivo è che si sta trascinando dietro anche cose vecchie che erano state un po' abbandonate o sottovalutate. In molte aziende non si prendevano in considerazione sistemi di intelligenza artificiale tradizionali, e adesso, visto che tutto va sotto il nome di intelligenza artificiale, si prendono in considerazione. Poi effettivamente il 2024 è risultato un anno in cui ci si aspettava un'adozione molto più forte da parte delle aziende. Rimane lato dell'offerta, quindi produttori di tecnologie rimane un grande entusiasmo, tutti stanno ancora investendo tantissimo, però sicuramente il 2025 ci attendono una serie di risposte, speriamo, a tante domande, perché poi bisogna fatturare, quindi bisogna staccare le fatture.
Sì, perché
no?
Fino ad ora, insomma, l'abbiamo vista con le immagini generate artificialmente, quindi Papa Francesco col suo piumino o Donald Trump che scappa da un arresto che non c'è mai stato. Abbiamo visto anche voci generate, insomma, quando il terrore che qualcuno faccia sentire la mia voce che non è la mia, facendomi dire cose che non ho mai detto, ma che assolutamente.
Ma aggiungiamo, per chi non l'avesse visto, che l'evoluzione delle foto è stato il video. Sul video ci si aspettano grandissime cose, e abbiamo visto video in cui Conte si bacia con Beppe Grillo, cioè politici di fronti, cioè Elie Schlein che si bacia con la Meloni, e sembrano veri, ma veramente con una qualità pazzesca. E in effetti in alcuni settori possiamo aspettarci, già un po' lo vediamo nella comunicazione digitale, nel marketing digitale, possiamo aspettarci un forte aiuto e addirittura in alcuni casi una sostituzione di professioni.
Ecco, perché poi c'è questa grande paura. Tu hai appena citato i focus group, che fino a ieri erano fatti da persone fisiche interrogate in alcune stanze o magari in via digitale. Adesso ci sono i focus group con l'intelligenza artificiale, ma pensiamo a tutta la protesta di Hollywood, il terrore che hanno gli sceneggiatori di essere sostituiti. Stessa cosa vale per i traduttori, stessa cosa vale per addirittura forse gli attori. Quindi qui c'è molta paura, però forse fin troppa, nel senso che continuiamo a raccontarci che poi la componente umana, quell'imprevedibilità, anche se vogliamo, dello spirito umano creativo, insomma, non sarà così facile da sostituire.
Sì, sembra abbastanza chiaro che molti timori in tantissimi settori, ripeto, forse in alcuni, quelli che tu hai citato, sono più evidenti le capacità della tecnologia. In molti altri, se guardiamo all'industria, quindi ai tanti lavoratori dell'industria, è molto più complicato, cioè ci si sta rendendo conto che la tecnologia fa grandi cose, ma poi ha dei limiti che devono essere sopperiti dagli umani. Quindi per adesso è un grande acceleratore, dà grandi benefici. Anche ieri parlavo ad esempio con una persona che sviluppa software e diceva: beh, in effetti io trovo molto utile essere aiutato dall'intelligenza artificiale. C'è un particolare che va citato in questo rapporto con le macchine, con l'intelligenza artificiale, visto che questi sistemi ogni tanto sbagliano, comunque fanno danno dei suggerimenti che non sono proprio precisi. Se sei bravo, riesce a capire quando le macchine sbagliano. Quindi il caso ad esempio della persona che sviluppa software, se sei esperto dici: no, questo però non va bene. Se sei poco esperto, quindi penso anche ai giovani che hanno poca esperienza, affidarsi solo alle macchine può diventare complicato.
Penso anche probabilmente, insomma, prima abbiamo detto i traduttori, sicuramente io vedo a volte anche nei negozi, no? Si usa gli strumenti sul telefonino per avere un colloquio tra un cinese che non sa una parola italiano e una commessa che magari non ha ancora imparato il cinese, anche se tante lo stanno imparando. Quindi però immagino che anche lì magari nasce qualche fraintendimento terribile, certo. E perciò anche lì, però sul fatto delle traduzioni immediate anche per viaggiare, per esempio, sta diventando molto utile.
E abbiamo visto negli ultimi anni l'evoluzione, cioè se tu vai su un sito internet in turco e te lo fai tradurre, devo dire che si capisce che ogni tanto qualcosa non lo becca, però abbiamo visto dei passi davanti pazzeschi. Tra l'altro cito anche Lara, che è un traduttore italiano di un'azienda che si chiama Translated, che funziona molto bene.
Hai parlato, mi sembra,
sì,
una trasmissione di 2024 che lo ricordiamo, insomma, si possono tutte riascoltare.
Noi
podcast.
Siamo esterofili, quindi c'è qualcosa degli Stati Uniti, ah, bellissimo, funziona bene. Invece noi in alcuni campi, insomma, siamo particolarmente bravi e devo dire che ci sono sull'intelligenza artificiale, purtroppo non posso citare tanti grandi successi italiani, ma devo dire europei in generale. In questo campo gli Stati Uniti guidano. Ripeto, il 2025 sarà un anno in cui dovremmo, molte aziende si troveranno di fronte a dare risposte sulla effettiva utilità di queste tecnologie.
Senti, invece proprio parlando un po', insomma, di device, come si dice, qualcuno ricorderà i Google Glasses, che erano i primi occhiali, certo, diciamo, intelligenti, non sono stati un grande successo. Adesso Essilor Luxottica, invece, che ha continuato a investire in questo, dice che invece i nuovi Ray-Ban con questa tecnologia, tra l'altro a cui partecipa, c'è anche una partnership con Meta, insomma, che invece adesso stanno andando meglio. Notizia di ieri, che trovate oggi sul Sole 24 Ore in grande evidenza, che Essilor Luxottica continua in questa evoluzione tecnologica, fa shopping in Francia, ha rilevato una startup che si chiama Pulse Audition, in cui qui a utilizzare la tecnologia e l'intelligenza artificiale generativa per aumentare o migliorare gli ausili per l'udito. Quindi anche qui vista, udito, cioè intelligenza artificiale che ci aiuta anche quando i sensi sono o a potenziare i sensi o magari quando appunto uno dei sensi come l'udito viene a mancare a supplire.
In effetti gli occhiali sono uno strumento, un terminale su cui si stanno concentrando molte attenzioni. Essilor Luxottica insiste e con anche successo, perché i Ray-Ban Meta, quelli prodotti assieme alla tecnologia di Meta, stanno vendendo molto bene, anche se costano un sacco di soldi, costano 300-400 euro, sono disponibili anche nel nostro paese, si possono comprare anche online. Su questo stiamo vedendo anche altri produttori e non è escluso, anzi abbastanza probabile, che al CES che si aprirà a Las Vegas la prossima settimana, il Consumer Electronics Show, anche se gli americani non vogliono più che si dica Consumer Electronics Show, gli piacciono gli acronimi CES, bisogna dire,
okay,
se è una cosa americana, e non è escluso che altri produttori rispetto a quelli che conosciamo oggi, che hanno investito in queste tecnologie, presentino dei loro o prototipi o prodotti finiti. Qua siamo nell'ambito della cosiddetta realtà aumentata, quindi io indosso gli occhiali, vedo il mondo attorno a me, ma mi vengono fornite maggiori informazioni sul visore oppure tramite un sistema che ti permette di ascoltare e c'è una interazione, perché questi sistemi hanno delle videocamere, vedono il mondo attorno e ci danno delle risposte. Dalla banale che cos'è questa chiesa, e magari il sistema dice il Duomo di Milano se sei stato paracadutato in centro a città, e da qui ci si aspettano, ad esempio, la traduzione potrebbe essere: tu ti trovi di fronte ad una persona che non parla la tua lingua e questi sistemi ti possono aiutare a tradurre, cioè non devi toccare nulla, tutto senza mani, no? Devo però dire, e questo lo stiamo vedendo negli ultimi anni, l'abbiamo visto e si è riconfermato almeno negli ultimi 10-20 anni, che gli smartphone rimangono il prodotto più venduto e quello che tutte le persone vogliono. Vengono venduti in un anno 1,5 miliardi di smartphone, grosso modo. Quest'anno probabilmente arriviamo fino a 1,6 miliardi, cioè quest'anno 2024, quando avremo fatto i conti. Quindi quello è il prodotto, non c'è nessun altro prodotto che vende così tanto nel mondo. E quindi tutto gira attorno a quello. Infatti, anche questi occhiali di varie marche, di varie forme, si collegano con lo smartphone. Certo. Poi, inevitabilmente, quello è lo strumento che ancora oggi è al centro di tutto. Io ricordo un'intervista di tanti anni fa di una persona che, a mio parere, insomma, era molto, molto capace, trovata quasi per caso, però mi piaceva il suo approccio, che diceva: ma in futuro non avremo più lo smartphone, l'intelligenza, la tecnologia sarà sparsa in vari strumenti, in vari oggetti.
Indossabile,
bravissima. In realtà però il centrostella di tutto per tutta la nostra vita, la connettività, è lo smartphone ancora oggi. Negli ultimi anni abbiamo visto che è un po' calata la vendita, ma si è più o meno stabilizzata. Ormai tutti hanno lo smartphone, tutti lo sostituiscono. Certo, viene sostituito meno frequentemente perché ormai la tecnologia è diventata matura, quindi uno smartphone di qualche anno fa tutto sommato si viene ben aggiornato, funziona molto bene. Però ecco, su questo non abbiamo avuto delle risposte. Vedremo effettivamente se quest'anno qualche segnale ce lo daranno gli smart glasses, questi occhiali intelligenti che diventano sempre più intelligenti.
Vedremo, e vedremo dal CES, tu naturalmente ci racconterai a 2024 e tra l'altro adesso ti devi fiondare a condurre un altro, fiondare a condurre un altro.
Ma non ci sono solo io, abbiamo una ricca redazione.
Certo. niente seconde file qui a Radio 24, nemmeno durante le festività.
Ciao Giulia.
Grazie
buona
Enrico
e
buon anno anche.
Certo,
noi
anche voi.
Ci fermiamo un attimo, ma continuiamo a parlare di tecnologia, ma ci proiettiamo nello spazio con l'ultima parte di 24 Mattino. Solo un attimo di pausa. No, neanche, perché siamo già tutti pronti. Quindi do il buongiorno a un mio mito, e lei forse non sa di esserlo, ma lo è, Chiara Albicocco, che diciamo divulgatrice scientifica nel senso più bello del termine, cioè riesce veramente innanzitutto a vivere la scienza che poi racconta, e le do il buongiorno, e perché oggi poi parleremo, appunto, ci proiettiamo soprattutto nello spazio di cui Chiara nel 2024 si è occupata moltissimo anche per Radio 24. Buongiorno Chiara.
Ciao Giulia, grazie, buongiorno, auguri intanto a te e a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori. Sei esagerata, pensavo ci fosse un altro ospite quando hai introdotto l'introduzione. Tutto bene, sì, devo dire un anno, è stato un anno spaziale, lo sarà anche il 2025. Da dove partiamo?
Ma se vuoi, so che appunto proprio tu hai intervistato un ingegnere meccanico dell'Agenzia Spaziale Europea che frequenti, diciamo, spesso, e quindi se vuoi possiamo sentire le sue parole.
Allora, vi ho mandato l'audio di Tommaso Ghidini, che è uno dei vertici dell'Agenzia Spaziale Europea. Lui dirige il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e mette a punto di fatto le tecnologie e i materiali che verranno utilizzati per le missioni lunari e per le future missioni di Marte. Anzi, poi ho una curiosità da raccontarti proprio collegandomi all'intervento di Enrico Pagliarini sull'intelligenza artificiale. L'ho intervistato e ho scelto quest'audio perché secondo me è idiomatico del pensiero che hanno coloro che gli operatori che lavorano nello spazio, quindi i professionisti che lavorano nella space economy, di quello che sta succedendo un po' nell'economia spaziale, che sta un po' cambiando da un'economia vecchia legata agli stati, quindi alle grandi agenzie spaziali, quindi capitali, diciamo, statali, si è passati a capitali privati, lo sappiamo benissimo con Elon Musk, SpaceX e così via, si è passati un'iniezione di ingenti capitali privati, con interessi certamente legati alla comunità, ma non solo, non è che siano proprio facciano proprio beneficenza. Quindi ho chiesto a Tommaso Ghidini cosa ne pensa di quello che sta succedendo, di questa trasformazione, di questa iniezione di capitali, e soprattutto del ruolo che ha ora Musk a fianco di Trump, praticamente tra pochi giorni succederà. Proviamo a sentire.
Sentiamolo.
Cosa ha risposto.
Quello che invece vorrei discutere è l'aspetto tecnico di avere, per esempio, capitali privati, quindi Elon Musk e altri, Bezos, eccetera. Io lo vedo come un elemento estremamente positivo, perché accelera l'innovazione, ci fornisce accesso allo spazio e rende lo spazio ancora più vicino per tutti, non solo, anche da un punto di vista comunicativo. Questo ha reso lo spazio ancora più vicino alle persone. Quindi io sono grato al fatto che ci siano investitori che vedono nello spazio una risorsa anche commerciale, anche economica.
E magari, insomma, un giorno, appunto, i miliardari faranno anche questi viaggi che Elon Musk preconizza, non solo sulla Luna ma anche su Marte. Però tornando proprio ai temi più vicini, a me ha affascinato questa idea di questa sonda solare Parker, di cui peraltro per qualche tempo si erano un po' perse le tracce, forse qualcuno pensava fosse persa, e invece no, è entrata nella storia perché ha raggiunto della NASA questa sonda, punto più vicino al Sole. Adesso vicino è un concetto molto relativo nello spazio, perché è rimasta a 6,1 milioni di chilometri dalla superficie solare, però intanto è stato un record, e quindi ci racconterà molte cose sulla nostra stella, il Sole.
Allora, è una storia bella perché intanto è una sonda che ha raggiunto questo record alla vigilia di Natale, per la notte tra il 24 e il 25, quindi anche una giornata diciamo importante per noi sulla Terra. Inoltre questa sonda, che si chiama Parker Solar Probe della NASA, come dicevi, ha raggiunto, pensa, delle temperature che arrivano intorno ai 1300 gradi, quindi questo è uno dei record che ha stabilito, e ha viaggiato, diciamo, si è avvicinata a 6,1 chilometri dalla superficie solare. Sembra tanto, ma se consideriamo le distanze astronomiche, in realtà è davvero poco, perché pensate che il diametro del Sole è 1,4 milioni di chilometri, quindi più di 100 volte quello della Terra, e in realtà si è avvicinato a una velocità tale davvero da aver stabilito, come dire, da aver bruciato tutti i record, proprio nel caso di dirlo. Questo perché è molto importante? Intanto perché è una sonda che è in grado di mantenere queste altissime temperature, sopportare queste altissime temperature, e appena si è allontanata è riuscita ad inviarci i dati che è riuscita a registrare. Quindi questa è una cosa straordinaria, se ci immaginiamo le distanze, ci immaginiamo le temperature, questa è una cosa davvero incredibile, ed è un record che, devo dire, questo 2024 ci ha regalato, e credo che sia davvero davvero molto molto affascinante come pensiero. Tra l'altro è dedicata all'astrofisico che ipotizzò proprio l'esistenza dei venti solari, perché questa sonda è andata proprio a studiare il vento solare, che è difficile da spiegare, però è un flusso di particelle che di fatto noi poi vediamo qui sulla Terra quando si manifestano le aurore boreali, perché questo bellissimo vento solare si incontra col nostro sistema, diciamo, magnetico, e quindi noi le vediamo manifeste attraverso proprio le aurore boreali, che tanto ci piacciono, tra l'altro.
Sì, a proposito di Elon Musk, che poi ormai partner della NASA, che si affida a lui per tante cose,
certo.
Forse così un po' la delusione, io ricordo Spazio 1999, dove già si pensava, è una serie TV dove si ipotizzava che appunto nel 1999 già si sarebbe colonizzata la Luna. Non è successo. Intanto però torniamo sulla Luna, ma è stata leggermente posticipata, sì, questa missione. Ecco, il ruolo di Musk, sì, in queste missioni qual è e quale sarà?
Allora, il ruolo di Musk secondo me sarà fondamentale, ti spiego perché. Allora, questo posticipo, quindi diciamo che la grande missione della NASA per tornare, diciamo, sulla Luna si chiama Artemis, e il 2025 doveva essere l'anno clou, invece è stata posticipata al 2026 la missione in cui gli astronauti orbiteranno intorno alla Luna ma non allunieranno, quindi non scenderanno, e al 2027 il famoso nuovo allunaggio dell'uomo e della donna sulla Luna, che Trump appunto tanto desidera, lui vuole essere, lo ha detto in diversi comizi, vuole essere il nuovo presidente che riporta, diciamo, gli americani sul suolo lunare. Perché Musk avrà un ruolo, anche se fino a questo momento non l'ha avuto? Perché di fatto in questo momento è l'unico che ha lanciatori che funzionano, ovvero i vettori, missili che portano le navicelle in orbita, e ha queste capsule, queste navicelle che possono portare equipaggi, ed è l'unico al momento in grado di farlo, perché il lanciatore americano SLS, quello che insomma avrebbe dovuto arrivare sulla Luna, in questo momento è fermo, e anche la capsula, quella che deve contenere gli astronauti, Orion, in questo momento ha dimostrato delle problematiche tecniche, quindi è ferma. Ecco perché è stata posticipata al 2026 l'orbitazione, certo, insomma, degli astronauti.
Senti,
quindi al momento credo che la NASA andrà a bussare alle porte di SpaceX,
certo,
nonostante Musk abbia in realtà obiettivi più ambiziosi.
Cioè, senti, però in questi minuti che ci restano, veramente dedichiamoli, insomma, tu sei stata a Cape Canaveral, dove la missione Hera è decollata su un razzo Falcon 9 di SpaceX, eravamo all'inizio di ottobre, e così magari ci puoi anche raccontare, perché innumerevoli volte sento dire, ma perché tutti questi soldi, e parliamo di investimenti di miliardi, da qui anche naturalmente il coinvolgimento dei privati per andare nello spazio. Sappiamo che possono essere fatti innumerevoli esperimenti che poi hanno effetti positivi su tanti aspetti delle nostre vite, dalla medicina all'alimentazione.
Tantissime.
Però ecco, in particolare questa missione ERA potrebbe davvero essere anche qui una svolta, se proseguirà come ci auguriamo e darà magari anche nuovi frutti negli anni a venire.
Davvero sì, è la prima missione europea, quindi gestita dall'Agenzia Spaziale Europea, di difesa planetaria, detta così. Di fatto è stata appunto lanciata a ottobre e viaggerà per 2 anni per raggiungere un sistema di asteroidi. Perché è importante questo sistema di asteroidi? Perché è stato questo asteroide, che si chiama Dimorphos, è stato colpito nel 2022 da una sonda della NASA. Questo cosa è successo? Quali sono state le conseguenze? Di fatto l'asteroide ha subito una variazione della sua orbita, quindi è stato deflesso, si dice in termini
come
tecnico.
Nei film di fantascienza,
come Armageddon.
Esatto.
Esattamente. E questo perché ovviamente era una sperimentazione. Adesso noi stiamo andando con questa sonda ERA a vedere che cosa è successo, a misurare tutte le variazioni e a capire se le tecnologie sono in grado di deflettere un asteroide. E questo perché qualora ci fosse un asteroide in rotta di collisione con la Terra, potremmo sapere se siamo in grado di spostarlo e quindi di non fare la fine dei dinosauri, di fatto.
Esatto, perché al di là dei film di fantascienza, cioè ormai direi che sono tantissime gli studi a sostegno di questa teoria. I poveri dinosauri si estinsero proprio sì. per un asteroide.
Sì. A causa di un asteroide enorme. E è molto bello, c'è uno slogan dell'Agenzia Spaziale Europea: non faremo la fine dei dinosauri, perché non avevano un'agenzia spaziale, invece noi ce l'abbiamo. In realtà tutte le agenzie spaziali, anche ovviamente gli americani, i cinesi, so che sono avantissime su questo, stanno mettendo a punto questo tipo di difese, perché appunto sappiamo che per la legge dei grandi numeri può succedere, e quindi siamo pronti eventualmente a, ecco sì, non come Armageddon lanciando delle mine nucleari, però insomma a riuscire a difenderci, di fatto.
Certo. Grazie Chiara, davvero ti auguro un 2025 spaziale, così poi
anche
ce lo potrai,
a voi, Giulia,
ce lo potrai raccontare su Radio 24, poi sulla piattaforma si trovano tutti i tuoi interventi, i podcast, quindi davvero io sono sempre stata affascinata dalla divulgazione scientifica, quella poi fatta bene, e ricordo sempre che Isaac Asimov, che è stato il più grande scrittore di fantascienza, però era anche un chimico, quindi tutto nasce poi da basi scientifiche, anche quando si vuole o si può lavorare di fantasia. Grazie ancora Chiara e buon anno. E ci ha giustamente già lasciato, lei è veloce come le sonde, no, io invece sono un po' più lenta, però in questi pochi minuti che ci restano, grazie a Carmelo Leuri in regia, grazie in redazione a Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli e Marco Santoro, era l'ultima puntata di questa settimana, ci risentiamo ancora con l'ultima puntata del periodo festivo di 24 mattino lunedì. Ancora buon anno e buona giornata da Giulia Crivelli.